hai spiegato come funziona il modello ERA, le distorsioni di questo modello che ancora molti continuano a guardare con un occhio di riguardo, pensando a questa azienda come a una vecchia, la classica municipalizzata di una volta. Tra i tanti problemi che ci sono, che tu hai illustrato relativi alla crisi ambientale, nel nostro territorio c'è anche una specificità che è quella dei nitrati. Ormai nel nostro territorio ci sono molti pozzi in cui l'acqua ha dei livelli di nitrati che superano quelli limite previsti dalla legge. E quindi sono dei problemi che vanno affrontati e questo modello non riesce ad affrontare, perché sono problemi abbastanza complessi che andrebbero affrontati da tutta una serie di punti di vista. Tra l'altro la Lega Difesa Ecologica, che fa parte del nostro comitato, ha prodotto un ottimo lavoro su questo tema, mettendo anche in rilievo come il problema delle perdite delle rete, che sono molto elevate nella nostra provincia. Si parla del 32% dell'acqua che viene messa in rete che si perde, e qua stupisce un dato che insomma un po' ci ha sorpreso un po' tutti, perché è un dato comunicato recentemente dall'assessore Stefano Vaccari, che sono le stesse perdite se non superiori a quelle che c'erano 10 anni fa. Cioè, non è che 10 anni è l'obiettivo di questa privatizzazione, del passaggio dalla vecchia municipalizzata a ERA, alla quotazione in borsa, doveva affrontare questi problemi. Questo qua credo è quello delle perdite, per chi gestisce l'acquedotto dovrebbe essere il primo problema da affrontare. Comunque vi dicevo che mi sembra che gli amici della Lega Difesa Ecologica mettessero anche in evidenza come questo, il problema delle perdite dalla rete possa contribuire ad esempio ad aumentare la quantità dei nitrati delle falde, perché quest'acqua che si perde dilava appunto i nitrati che sono presenti negli strati superficiali e li trasporta in falda. A questo punto darei la parola a Marco Bersani.
Sì, intanto buonasera a tutti. Diciamo che Andrea ha facilitato il compito, perché ci sarebbe poco da aggiungere, un'esperienza concreta, reale, tra l'altro una di quelle che invece nella vulgata dei mass media passa per una gestione efficiente, per una gestione pubblica con un forte controllo, no? A me viene in mente, purtroppo non l'ho filmato perché non ho avuto prontezza, una volta che ero in Val di Ledro, che è una piccola valle del Trentino, e quando io ho cominciato a parlare mi ha interrotto un signore di un'ottantina d'anni e mi ha detto: posso dire io che cosa vuol dire mettere insieme le società fra di loro? Voleva dire le multi-utility, no? Quindi una... Ho detto: prego. E lui ha detto che lui abitava in questo paesino, in uno di questi paesini della Val di Ledro, erano 10 paesini, e l'assemblea era stata convocata perché questi paesini erano stati sollecitati a costituire un SPA che poi avrebbe dovuto fondersi con la SPA di Rovereto, che nel frattempo si era fusa con la SPA di Trento, la quale aveva costituito Dolomiti Acqua ed Energia in fusione con la SM di Brescia, che nel frattempo era diventata A2A insieme alla vecchia municipalizzata di Milano. Allora lui ha detto: secondo me funziona così, che oggi se c'è una perdita, no, a 50 metri da casa mia abita il mio amico Piero e lavora all'acquedotto, se oggi c'è una perdita io esco di casa, vado al mio amico Piero e gli dico che c'è una perdita, beviamo insieme il caffè e entro il pomeriggio la perdita è risolta. Domani, se c'è una perdita, io vado al mio amico Piero. Il mio amico Piero mi dice che non può intervenire, che devo chiamare la SPA. La SPA della Val di Ledro mi rimanda la SPA di Rovereto. Allora io telefono alla SPA di Rovereto e mi dicono che devo parlare con la SPA di Trento, con la Dolomiti Acqua Energia, la quale mi rimanda alla SM di Brescia, che mi rimanda alla 2A di Milano. Alla fine la 2A di Milano chiama il mio amico Piero, che viene a riparare la perdita. La differenza è che prima avveniva in un pomeriggio e in più ci bevevamo il caffè, adesso avviene in una settimana, 15 giorni, e in più io sono arrabbiato col mio amico Piero perché sta a 50 metri da casa mia e non si muove per aggiustare la finestra. Io devo dire che se avessi filmato questa descrizione avrei smesso di fare dibattiti in giro, cioè avrei distribuito il video, perché io non ho mai trovato spiegazione più saggia di questa. E allora però proviamo a capire che cosa sta succedendo, perché io ho un po' l'impressione che anche il successo della raccolta firme noi lo prendiamo ancora un po' titubanti, un po' come dire: ma sarà vero? Siete proprio sicuri che le 900.000 firme che abbiamo raggiunto ce le avete là a Roma? Io sento la gente che dice: ma sono certificate? Non è che sono solo... Perché è come se a un certo punto ci fossimo trovati in una sorta di sogno, no? Uno dice: ma com'è incredibile, no? Non ci credi. Io che sono sempre stato fiducioso, per esempio, sono stato travolto da questa cosa. Io non mi aspettavo francamente così tante firme in così poco tempo. Tanto per capirci, non c'è nessun altro referendum nella storia della Repubblica che ha raccolto così tante firme in così poco tempo. Per chi ha una certa età, il divorzio, faccio venire, richiamo alla mente, no? In tempi in cui la partecipazione politica era una delle massime attività delle persone, no? E non aveva raggiunto queste firme in questo tempo. Allora vuol dire che qualcosa sta succedendo, anche perché credo che sia anche la vostra esperienza: le persone arrivano ai tavoli decise, senza bisogno di chiedere troppe cose, che gli si spieghi esattamente, anzi appunto ci cercano, no? Diceva prima Andrea, siamo noi che facciamo troppi pochi tavolini e la gente deve fare la caccia al tesoro per trovarci. Allora qualcosa vuol dire che sta succedendo in questo paese, è qualcosa che io credo abbia un significato profondo. Anch'io lo collegherei alla vicenda della crisi. È un po' come se da una parte ci fosse chi dice: certo che di fronte a una crisi bisogna riscoprire il ruolo del pubblico, perché va rifocillato il sistema bancario e finanziario perché riprenda a riprodurre il suo cammino, che è esattamente quello che ci ha portato alla crisi. Però insieme a questo, che è più evidente perché ormai passa l'idea che dobbiamo fare i sacrifici, io devo dire molto personalmente che non ho giocato in borsa in questi anni, quindi non mi ritengo responsabile di quello che è successo, e che se qualcuno ha giocato in borsa e oggi io devo rifocillarlo, la prossima volta chiede a me se può giocare in borsa prima di farlo, altrimenti si assume la responsabilità. Detto questo, nel frattempo qualcosa sta succedendo, cioè carsicamente, e in questo momento invece emerge, e forse è nata una nuova narrazione sull'acqua, sui beni comuni, su un diverso ruolo del pubblico. È ancora embrionale, non dobbiamo fare i presuntuosi, però io ho l'impressione che dentro questo movimento di persone, tra l'altro anche di persone che collaborano ai banchetti, diciamocelo chiaro, questa campagna è portata avanti dalla diffusione nei più piccoli territori e dal fatto che persone che sono alla loro prima esperienza di attivismo sociale si impegnano. Chi era alla manifestazione nazionale del 20 marzo, questa cosa l'ha vista in maniera netta. Più di metà delle persone che hanno partecipato alla manifestazione nazionale a Roma del 20 marzo erano alla loro prima manifestazione nazionale. Credo che almeno un quarto non sia mai stato a Roma nella sua vita. Allora vuol dire che c'è qualcosa di straordinario che si sta muovendo. E io penso che sia il fatto che la gente comincia, forse non ha ancora capito la complessità del tema acqua, però ha capito la posta in gioco. È come se la gente cominciasse a immaginare che la favola per cui l'intera vita delle persone deve essere regolata dal mercato è una brutta favola, è un incubo, e allora bisogna mettere uno stop. Non a caso poi è l'acqua quella che è la punta più avanzata di queste cose, perché lì c'è anche un elemento simbolico fortissimo: noi siamo fatti di acqua, noi... Il passaggio dall'infanzia alla vecchiaia è una sottrazione di acqua, il neonato è l'80% di acqua, quando diventiamo anziani arriviamo al 55% di acqua, le rughe sono esattamente una riduzione dell'acqua del nostro corpo, no? Si secca la pelle, è letterale, no? Allora, io credo che dietro questa vicenda dell'acqua stia iniziando un processo di demercificazione culturale della società. Cioè le persone cominciano a dire basta, basta con questa idea che noi dobbiamo essere in vendita e che la società va organizzata come una società il cui orizzonte è la solitudine competitiva, ciascuno di noi da solo sul mercato in diretta competizione con l'altro. E allora non esiste più il diritto al lavoro, diventa il dovere di dimostrarsi occupabili, non esistono più i beni comuni, ma diventano beni economici da acquistare e via di questo passo. Io dico sempre una cosa, uno dei segnali di questo, io credo, cambiamento che è in atto, è il fatto che noi abbiamo già vinto culturalmente. Sull'acqua noi abbiamo in questo paese già vinto culturalmente. Ovviamente abbiamo un piccolo problema, dobbiamo vincere politicamente, che è un problema anche immediatamente quantificabile, vuol dire che ciascuno di voi che ha firmato, che alla fine saremo 1 milione, anche di più, ha 1 anno di tempo per trovare altre 24 persone e convincerle ad andare a votare, e ovviamente non vale scegliere altri che hanno già firmato. Vi dovete prendere l'elenco telefonico, cominciare a 24 persone a testa, 1 anno di tempo per convincerle che devono andare a votare, perché dobbiamo passare da 1 milione di firmatari a 25 milioni di votanti. È una partita gigantesca, ma le battaglie perse sono quelle che non si combattono in genere. Perché dico che abbiamo vinto culturalmente? Lo dico perché fino a qualche anno fa chi privatizzava lo rivendicava apertamente. Cioè diceva privato è bello, diceva il pubblico non funziona, diceva il privato garantisce economicità, efficienza, eccetera, eccetera. Oggi chi privatizza continua a farlo, ma nega di farlo. Voi non troverete più nessuno che dice che sta privatizzando. Anzi, un elemento che dà l'idea che abbiamo vinto culturalmente sta nel fatto che gli avversari sono, pur possedendo i grandi mass media, pur possedendo i poteri forti, si comportano come se fossero una minoranza. A me per esempio ha colpito l'altro giorno il CISPEL, che è l'organizzazione di tutte le aziende del servizio idrico della Toscana, ha mandato un documento a tutti i consiglieri comunali della Toscana per avvertirli della gravità di quello che sta succedendo, cioè noi. E in questa cosa la premessa è: desideriamo sottoporvi una sorta di vademecum, perché è importante che trovi espressione anche un pensiero alternativo. Io sono rimasto basito, perché normalmente il pensiero alternativo è quello delle minoranze, no? Che ovviamente c'è un pensiero maggioritario e uno dice c'è bisogno che abbiate anche una visione alternativa alla nostra, no? Invece sono le aziende del servizio idrico della Toscana che dicono c'è bisogno di un pensiero alternativo. O lo stesso ministro Ronchi, che ha detto in televisione che suo figlio di 10 anni è andato a casa e ha detto papà, ma è vero che privatizzi l'acqua? E lui ha detto no, l'acqua è pubblica, perché poi c'è la solita cosa, no? Formalmente la proprietà, eccetera, eccetera. Noi vogliamo solo migliorare il servizio. Ora io ovviamente auguro una buona adolescenza al ragazzino di 10 anni, perché sapete che gli adulti sono affidabili, sono importanti, perché quella fase della crescita cominci bene e il ragazzino comincia in salita. Però questo è un segnale. Segnale del fatto che chi privatizza oggi nega di farlo, vuol dire che ha compreso che non c'è consenso, non c'è più consenso su questa cosa. Allora però, siccome noi dobbiamo passare da 1 milione di entusiasti a 25 milioni di persone consapevoli, è bene che proviamo a capire quali sono i miti che stanno dietro la privatizzazione, perché anche se oggi siamo in tanti e tutti contenti di riaprire una strada, ci dobbiamo domandare come mai in questi anni le privatizzazioni sono passate. E allora proviamo a capire alcuni dei miti che hanno prodotto questa cosa, perché ovviamente le privatizzazioni sono passate anche perché sono state iniettate nella società a piccole dosi e spesso parlando d'altro. A partire dalla legge Galli, se voi prendete la legge Galli, che è quella che ha aperto la strada, non troverete nessun articolo che parla delle forme societarie, nessun articolo che parla delle SPA, nessun articolo che parla delle privatizzazioni, eppure ha aperto la strada. Come ha fatto a farlo? Attraverso 2 principi. Il primo è quello di trasformare il servizio idrico in servizio a domanda individuale. E già qui c'è un'idiozia logica immediatamente intuibile. Come si fa a chiamare a domanda individuale un servizio di cui tutti gli individui domandano tutti i giorni per sempre? Normalmente il servizio a domanda individuale significa che qualche individuo ne ha bisogno, qualcun altro no. Faccio un esempio, l'asilo nido, che ovviamente rimane servizio pubblico, non è che questo determina, però L'asilo nido è tipicamente un servizio a domanda individuale perché si presume che le persone che ne possono domandare sono le donne e gli uomini che hanno figli da 0 a 3 anni. Come si fa a chiamare a domanda individuale l'acqua, di cui tutti gli individui domandano tutti i giorni per sempre, è un mistero, ma se io lo chiamo servizio a domanda individuale trasformo il finanziamento del servizio, cioè quel servizio smette di essere finanziato dalla fiscalità generale e tutti i costi del servizio entrano in tariffa, si chiama il full recovery cost. Cioè da quel momento la finanziaria non ha più voci che dicono investimenti sulla rete idrica a carico della fiscalità generale e tutti i costi di gestione degli investimenti entrano in tariffa. Questo è anche uno dei motivi per cui poi gli investimenti non si fanno, perché si innesca un circolo vizioso. Se io devo fare gli investimenti e il costo degli investimenti entra tutto in tariffa, significa che se devo fare tanti investimenti le tariffe salgono moltissime. Siccome io devo anche mantenere un certo consenso sociale, perché il mio problema principale è quello di essere rieletto fra 4 anni, è evidente che devo dire abbassate le tariffe, ma se abbasso le tariffe per forza abbasso gli investimenti. L'altro principio, che è quello che poi è oggetto del terzo quesito del referendum, è che la tariffa non copre più solo i costi e addirittura gli investimenti, copre addirittura anche l'adeguata remunerazione capitale investito. Cioè nel paese del libero mercato chi investe ha una garanzia di remunerazione a prescindere con la bolletta che paghiamo noi periodicamente. Questi due principi sono quelli che hanno aperto la strada alla trasformazione delle municipalizzate in SPA e all'ingresso dei privati. Vediamo alcuni miti. Il primo è quello che chi nega di privatizzare dirà che sta liberalizzando. Allora, questo è anche un elemento psicologico. Se io vi dico che sto liberalizzando, la parola che fare con la libertà, voi siete più permeabili. Se io vi dico che privatizzo, voce del verbo privare e sottrarre, diventate un attimo più guardinghi. Ma siccome privatizzare e liberalizzare sono due cose diverse, proviamo a capire che significa. Facciamo un'ipotesi: noi potremmo decidere che l'attività di produzione e distribuzione dei vestiti sia un'attività dello Stato, e cioè che quindi esista la fabbrica statale dei vestiti e che i negozi siano negozi statali in cui i commessi sono dipendenti dello Stato. Cioè abbiamo deciso di monopolizzare la produzione e la distribuzione dei vestiti. Oppure possiamo decidere che liberalizziamo la produzione e la distribuzione dei vestiti. E quindi se uno vuole fare l'imprenditore di vestiti, aprirà un'azienda e produrrà vestiti; se qualcuno vuole fare il distributore di vestiti, chiederà una licenza, aprirà un negozio e venderà i vestiti. E ciascuno di noi periodicamente si rivolgerà a un negozio o all'altro, farà il suo rapporto costi-benefici, qualità-prezzo e deciderà se tornare col negoziante o andare da un altro. C'era un monopolio, ho liberalizzato, cioè ho costruito il mercato della produzione e distribuzione abbigliamento. Si può fare sull'acqua? No, ma per un motivo preciso. A Modena passa un solo acquedotto. Cioè non è che a Modena possiamo costruire 6 acquedotti, una mattina vado all'acquedotto del Signore, assaggio l'acqua, faccio il rapporto costi-benefici, qualità-prezzo, il giorno dopo vado all'acquedotto dell'altra persona e dico assaggiamo questo, il giorno dopo decido, giro i 6 acquedotti e alla fine divento un cliente fidelizzato di uno degli acquedotti. Esiste un solo acquedotto, cioè siamo in presenza di un monopolio naturale. Quando siamo in presenza di un monopolio naturale non è possibile alcuna liberalizzazione, ammesso che sia desiderabile, io non lo penso, ma questa è la mia opinione personale, relativamente importante. Ma se anche io volessi liberalizzare non posso liberalizzare perché siamo in presenza di un monopolio. Ma loro dicono, ma noi con la gara apriamo la concorrenza. Altra bugia. Con la gara decidiamo semplicemente che è il futuro monopolista. Perché il giorno dopo la gara chi gestisce l'acquedotto, io posso essere soddisfatto o insoddisfatto, avere un negativo rapporto qualità-prezzo costi-benefici per 30 anni o per quanto dura la concessione, l'affidamento, io mi devo rivolgere a quello. Allora, quando si è in presenza di un monopolio naturale non è possibile alcuna liberalizzazione. Di conseguenza, quando dicono che liberalizzano stanno ingannando, perché in realtà privatizzano. Secondo mito, molto in voga negli amministratori locali, che a me fa imbufalire, dobbiamo mettere l'acqua sul mercato perché lo dice l'Europa. Io perché mi fa imbufalire? Perché l'Europa, quando dice le cose giuste, per esempio su tutta la questione della tutela ambientale, in cui noi siamo il paese che subisce più infrazioni ogni anno che vanno nella finanziaria, perché le infrazioni le fa qualcuno, ma quelle sì che si socializzano, le paghiamo noi nella finanziaria. Non ho mai sentito un amministratore dire, beh, l'ha detto l'Europa, paghiamo pure le multe, facciamo. Quando invece mi invento una porcheria, per giustificarla dico che è l'Europa che mi obbliga. Allora, capiamo velocemente cosa dice l'Europa. L'Europa dice che ogni Stato membro e le sue relative articolazioni, nel nostro caso regioni e enti locali, sono liberi di decidere quali servizi sono, considerano di interesse economico generale e quali di interesse generale. Nella nostra normativa questo diventa servizio a rilevanza economica o privi di rilevanza economica. Se io decido che un servizio lo metto sul mercato, l'Europa interviene. Per fare che cosa? Per garantire che alla gara possano partecipare tutti i soggetti dell'Unione Europea che hanno i requisiti. Ma la scelta a monte sta tutta nelle corde dei titolari del servizio. Tanto è vero che l'Olanda ha una legge che vieta la privatizzazione dell'acqua e l'Europa non ha nulla da eccepire. Tanto è vero che Parigi ha ripubblicizzato l'acqua e altre 30 città francesi stanno andando in quella direzione e l'Europa non ha nulla da eccepire. Terzo mito, molto in voga nel centro-sinistra. L'acqua va messa sul mercato, in generale i servizi va messo sul mercato perché questo serve alla necessaria modernizzazione del paese. Io sono una persona estremamente tollerante, nel pianeta c'è spazio per tutti, per tutte le opinioni, a patto che qualcuno dichiari le conseguenze delle sue opinioni. Proviamo a capire come sono nati i servizi idrici in Italia e in Europa. Siamo nel 1850, piena rivoluzione industriale, nascono le grandi fabbriche, intorno alle grandi fabbriche nascono le grandi città. Le grandi città nascono attraverso il processo di abbandono delle campagne, spesso deportazione, di intere masse contadine che andranno a lavorare nelle fabbriche e diventeranno la futura classe operaia. A quel tempo, allacciato al servizio idrico, in Europa c'è il 3% della popolazione che corrisponde, come potete immaginare, alla classe aristocratica che poteva pagarsi un servizio costosissimo. E si scopre allora quello che per noi era oramai ovviamente buon senso comune, la rivoluzione igienico-sanitaria, che in buona sostanza significa che se io metto decine di migliaia di persone in spazi ristretti, angusti, privi di acqua potabile, di servizi igienico-sanitari, queste persone si ammalano. Soprattutto scopro che chi passa le malattie è l'acqua. Tra il 1850 e il 1870 in Europa ci sono 600 epidemie di colera, la popolazione delle grandi città viene letteralmente decimata. Siccome le epidemie non fanno confini di classe o di censo, anche quel 3% che si ammala dopo ma si ammala comincia a immaginare che forse è il caso che tutti abbiano l'acqua potabile e servizi igienico-sanitari. Parte la costruzione delle grandi reti idriche e tenete a mente che il 95% delle reti idriche è stata finanziata dalla fiscalità generale. Questo lo dico perché quando incrociate qualche manager di ERA che dice il mio acquedotto, il mio servizio idrico, bisogna sempre ricordargli che tutte le opere noi le abbiamo già pagate collettivamente, costruite noi, e che se incidentalmente per qualche anno le sta gestendo lui, speriamo presto che ERA torni a essere voce del tempo imperfetto del verbo essere, non si deve mai immaginare che siccome lui sta gestendo quella cosa lì è sua. Però tutte le prime grandi gestioni sono di tipo privatistico, cioè una volta costruite le reti idriche i privati si offrono di gestire l'acquedotto, Bologna uno di questi, e tutte le prime gestioni sono privatistiche. Che cosa cambia? Che il 3% diventa il 10%, cioè alla classe aristocratica si aggiunge un'altra piccola fascia della popolazione che possiamo immaginare col linguaggio di allora corrispondesse all'alta borghesia. Perché? Perché rimane un servizio costosissimo e la stragrande maggioranza della popolazione continua a esserne esclusa e le epidemie continuano. 1870-1890 ci sono altre 400 epidemie di colera in Europa, la popolazione delle grandi città viene decimata fino a quando? In Italia fino al 1903, quando un governo che non era bolscevico nemmeno del Forum dei Movimenti per l'Acqua fa una legge che dice: è in atto un'emergenza sanitaria, per fermarla è necessario che tutti siano dotati di acqua potabile in casa e di servizi igienico-sanitari, punto. Per fare questo il servizio idrico è affidato alle municipalità. Allora, quando uno dice che mettere l'acqua sul mercato serve alla necessaria modernizzazione del paese, ripeto, lo può dire, a patto che spiega che il paese moderno che ha in mente è il ritorno al 1850, quando l'accesso all'acqua era determinato dalla capacità economica delle persone. Ultimo mito, ce ne sarebbero tanti ma lo faccio breve. Ultimo mito, questo è un po' più ostico perché ogni tanto ci caschiamo anche noi. proverò a spiegarvi perché un privato non può gestire l'acqua. Qual è il mito che sta dietro? Il mito che sta dietro è l'idea che pubblico e privato competono sull'efficacia dello strumento. Cioè l'idea di base comune è: fanno entrambi la stessa cosa, dipende da chi la fa meglio. Questo è un inganno. Tanto c'è una dimostrazione pragmatica. Se il privato servisse dove il pubblico non funziona, non si capisce perché quando sono arrivate le SPA il privato non ha detto toc toc stato, dimmi dove non funzioni che vengo io, ma il privato ha esattamente detto toc toc stato, io vorrei Torino, Genova, Bologna, Venezia, Milano, Roma, cioè esattamente dove il pubblico funzionava. Ma proviamo a capire meglio questa cosa: perché un privato strutturalmente non può gestire il servizio idrico? Quando dico il privato penso al miglior privato possibile, quindi non immaginatevi la cricca, i mafiosi, pensate a un privato dignitoso. Diamo per scontato che il privato che interviene sul servizio idrico lo fa per avere una remunerazione al capitale investito, anzi, eppure stabilito per legge pari al 7%. Allora, ipotizziamo che il servizio idrico costi 100 e che se interviene il privato deve guadagnare 7. Se non cambia nessun altro fattore, da quel momento il servizio idrico costerà 107, cioè il primo effetto del privato è l'aumento del tariffo. Ma normalmente cosa succede? Succede che il sindaco che chiama il privato a gestire l'acqua è anche quello che deve essere rieletto fra 4 anni, per cui dice al privato: privato, io non solo non ho nulla in contrario che tu intervieni, anzi, sono io che ti chiamo perché penso che sia importante che tu intervieni. Però il 7% non lo puoi prendere dall'aumento delle tariffe, perché io devo essere rieletto fra 4 anni e se aumento le tariffe i cittadini si arrabbiano. Se non lo prende dalle tariffe, la seconda possibilità è che lo prende dalla riduzione del costo del lavoro. Cioè il privato diminuirà l'occupazione, o meglio, quello che succede, quello che è successo in questi anni è che i vecchi lavoratori della municipalizzata portano con sé il contratto di lavoro a tempo indeterminato, sperando che vadano in pensione prima possibile, e tutte le nuove assunzioni vengono fatte con quella meravigliosa lotteria che i più giovani conoscono benissimo, che si chiama legge 30, eccetera, eccetera. Ma noi ipotizziamo che in quel posto, oltre a un sindaco che deve essere rieletto, ci sia un sindacato particolarmente combattivo, che dice: noi non abbiamo nulla contro l'intervento del privato, non è lui, ma dico in generale, noi non abbiamo nulla contro l'intervento del privato, ma il 7% ovviamente non lo può prendere riducendo l'occupazione o le condizioni di lavoro dei lavoratori, anche perché questo ha degli effetti sulla qualità del servizio. Se non lo prende l'aumento delle tariffe, non lo prende il costo del lavoro, la terza possibilità è che lo prende direttamente dalla riduzione della qualità del servizio. Cioè il privato farà meno investimenti, farà meno manutenzioni, farà meno controlli, perché è da lì che deve prendere il 7%. Ma noi ipotizziamo che oltre a un sindaco, un sindacato combattivo, ci sia una cittadinanza attiva che dice: noi non abbiamo nulla contro il privato, ma il 7% non lo può prendere riducendo la qualità del servizio. Se non lo prende le tariffe, non lo prende il costo del lavoro, non lo prende dalla qualità del servizio, resta solo un'altra possibilità, che tutte e tutti noi consumiamo 7% in più di anni. Non c'è altra possibilità. Il 7% del privato può avvenire solo attraverso queste 4 possibilità, e tutte queste 4 sono in diretto contrasto con l'interesse pubblico e generale. E naturalmente io ve l'ho spiegata separate per esigenze di comunicazione, ma siccome noi non siamo la Polonia che esce dal socialismo reale e dobbiamo ancora scoprire le magnifiche sorti progressive del mercato, ma siamo sempre stati nel mercato, basta vedere cosa è successo per scoprire che queste 4 conseguenze avvengono tutte e 4 contemporaneamente. Alcuni dati: le tariffe negli ultimi 10 anni sono aumentate del 68% a fronte di un'inflazione che è aumentata del 21%. L'occupazione, da quando esistono le SPA, si è ridotta del 30%. Gli investimenti, da quando sono arrivate le SPA, nel decennio precedente alla legge Galli, 1986-1995, cioè quando le aziende erano municipalizzate, erano pari a 2 miliardi di euro l'anno. Nel decennio successivo, 1996-2005, quando sono arrivate le SPA e i privati, si sono ridotti a un terzo, cioè a 700 milioni di euro l'anno. E i consumi sono aumentati del 20% in un paese che già ha i massimi livelli di consumo di acqua potabile e di acqua minerale in rapporto alla popolazione a livello mondiale. Questi dati non sono del Forum dei Movimenti per l'Acqua, ma sono del COVIRI, cioè Comitato Vigilanza e Risorse Idriche, che è un organismo del Ministero, e della Fondazione Civicum di Mediobanca, che direi che non è sospetta di estremismo sulla ripubblicizzazione dell'acqua. ancora un passaggio. Fin qui mi danno molti ragione, direi quasi tutti, e infatti dicono: no, tu hai ragione, infatti noi non abbiamo privatizzato, noi abbiamo fatto una bella SPA mista pubblico-privato, dove il pubblico detiene la maggioranza, il privato mette i soldi e si intuisce, non decida nulla. Vi faccio solo un esempio, ma avete già visto tutto cos'è un SPA mista. Vi faccio solo l'esempio di Acea. Acea è una SPA mista, 51% del comune di Roma, 49% di una serie di noti ambientalisti, biologi marini, ecologisti come Caltagirone, un fondo finanziario svizzero, la multinazionale Suez francese, eccetera, eccetera, eccetera. Interessante che Caltagirone ci tiene a erogare un servizio idrico in quasi metà del paese, no? Bene, Acea è il 51% del comune di Roma, quindi si intende che è il comune di Roma che la controlla. Acea ha comprato l'acqua di Tirana in Albania, l'acqua di Erevan in Armenia, l'acqua di Lima in Perù, l'acqua di San Pedro Sula in Honduras, l'acqua di Santo Domingo nella Repubblica Dominicana, e ha tentato un accordo con Israele per gestire l'acqua nei territori occupati. Cioè non è che Acea ha comprato la cancelleria, no? Ha fatto delle scelte dal punto di vista economico, politico, filosofico, cooperazione nord-sud, eccetera, sostanziali, grosse, pesanti. E uno dice, quindi le ha discusse il Consiglio Comunale di Roma, no? No. Vabbè, uno dice, sì, si saranno dimenticati, hanno molte cose da fare, ma i consiglieri comunali di Roma sono stati tutti adeguatamente informati, no? I consiglieri comunali di Roma non sapevano queste cose, le abbiamo dette noi. Non aggiungo altro per dare l'idea di che cosa vuol dire il controllo pubblico di una SPA mista, anche perché gli economisti dicono molto chiaramente che chi gestisce controlla, per un semplice motivo, che c'è la cosiddetta asimmetria informativa, e cioè c'è qualcuno che detiene il sapere, chi detiene il sapere è quello che gestisce e quindi è quello che controlla. Tant'è vero che se voi andate alle conferenze dei sindaci del lato, scoprirete, io sono andato a quella del lato 2 di Roma, ma credo che sia uguale dappertutto, che le riunioni si svolgono così: il tecnico della società che gestisce dice qual è il problema e dice qual è la soluzione, e i sindaci alzano la mano. E non alzano la mano solo perché sono servili, alzano la mano perché non sanno assolutamente di che cosa si sta parlando. Perché? Perché se il sapere sedimentato nel tempo del servizio idrico quando era gestito dal comune è stato esternalizzato, quel sapere si è disperso, non c'è più, anzi adesso viene chiamato know-how, perché se io lo chiamo know-how sembra una cosa moderna e la pago pure, ma è esattamente il sapere precedente, semplicemente che non è più appannaggio degli enti locali ma è diventato appannaggio della società di gestione. Ultimo passaggio, perché anche qui qualcuno mi dà ragione, molti meno. Con questo passaggio mi sono già perso l'Emilia, la Toscana, tutte le cosiddette regioni rosse, ma un pezzo anche delle altre regioni. Ma qualcuno mi dice, ma sì, forse hai ragione pure su quello, ma noi abbiamo fatto una bella SPA totale capitale pubblico. Che quindi se fai i soldi vanno al comune, qual è il tuo problema? Attenzione, un conto è che io gestisco talmente bene il servizio idrico che è uno degli effetti collaterali che ho dei ricavi. Altra cosa è che io devo gestire il servizio idrico con l'unica idea che devo fare profitti, perché questa è l'SPA, codice civile, ente di diritto privato il cui unico scopo è produrre dividendi per gli azionisti. E se anche l'azionista è l'ente locale, comporta ugualmente la mercificazione del servizio dell'acqua e del servizio idrico. Faccio un esempio più semplice che non riguarda l'acqua. Io per girare l'Italia, purtroppo perché mi piace girare l'Italia, non sono più un cittadino che prende le ferrovie dello Stato, ma sono un cliente di Trenitalia. Trenitalia è un SPA totale capitale pubblico. Ora io ho la netta percezione che ogni volta che prendo un treno entro in territorio ostile. Se il treno è un regionale manca solo che mi danno due schiaffi prima di salire ed è chiaro, ma anche i treni a lunga percorrenza si percepisce lontano un miglio che io sono un cliente da cui va estratto più valore possibile nell'arco di tempo in cui usufruisco di quel servizio. E Trenitalia è un SPA totale capitale pubblico e la gente è furibonda sui treni. E con chi è furibonda? Con lo Stato. Tra l'altro Trenitalia è pure furba, perché fino a qualche mese fa, se voi cliccavate www.trenitalia.it per fare un biglietto, usciva www.trenitalia.it. Adesso che la gente è esasperata, se voi fate Trenitalia.it esce www.ferroviedellostato.it. Che loro hanno capito come funziona, che quando la gente è esasperata bisogna dargli l'obiettivo preciso. Però è oggettivamente complicato spiegare a tutti quelli che stanno sul treno, che sono tutti furibondi, perché io li ascolto, è complicato spiegare loro che non devono essere furibondi con lo Stato. Quest'anno arriveranno i treni veramente privati, quelli di Montezemolo della Valle, e la gente li benedirà. Per cui l'essere chiato dalle capitale pubblico, che io concedo che in alcuni periodi è stata vissuta da alcuni come un argine, cioè quando i rapporti di forza erano sfavorevoli, molti amministratori hanno detto: io il privato non lo voglio, ma purtroppo l'SPA la devo fare, e allora faccio un SPA alla capitale pubblico. Noi già allora gli abbiamo detto: quell'argine non tiene. Infatti è arrivato il decreto Ronchi che spazza via quell'argine. Ma il problema non è solo che è un argine che non tiene, è un argine che aumenta la perversione culturale, perché siamo al fatto che esiste un soggetto privatistico che si comporta come un privato senza bisogno del privato. È il massimo. E provate a immaginare cosa significa il controllo. Provate a scrivere un SPA anche a totale capitale pubblico e chiedete i documenti. Non ve li dà, e ha ragione, perché è come se voi chiedeste i documenti alla Fiat. È un soggetto di tipo privatistico, non c'è alcuna possibilità di controllo. Ma d'altronde, se voi andate sul dizionario, c'è scritto: il contrario di pubblico non è privato, è segreto. Quindi se io riduco lo spazio del pubblico, aumenta proporzionalmente lo spazio del segreto, cioè della non conoscenza, della non trasparenza. Allora, per uscire da tutta questa cosa qua, c'è solo una strada, che è fuori uscire dalle SPA, cioè cominciare a ragionare sul fatto che noi dobbiamo riportare dentro i territori, dentro i luoghi della democrazia collettiva, la gestione dei beni comuni. Altrimenti, parliamoci chiaro, immaginatevi il Consiglio Comunale di Modena che voi avete votato. C'è un consigliere che dice: sindaco, discutiamo di acqua. E il sindaco dice: no, l'acqua abbiamo fatto un SPA, lo discute il consiglio di amministrazione. O un altro dirà: vabbè, discutiamo dei rifiuti. E no, i rifiuti abbiamo fatto un SPA, lo discute il consiglio di amministrazione. Vabbè, discutiamo di energia. Sì, figuriamoci, energia si discute tra l'Algeria, Putin, a livello europeo, abbiamo pure fatto l'SPA, lo discute il consiglio di amministrazione. Beh, discutiamo i trasporti. E no, abbiamo fatto un SPA. Cioè, capite? Noi votiamo dei consiglieri comunali che non hanno più l'oggetto della discussione per cui noi li abbiamo votati, perché tutto quello che loro dovrebbero discutere è stato esternalizzato e viene deciso in consigli di amministrazione che non sono eletti da noi, che sono nominati. Allora il primo passaggio è riportare dentro i consigli comunali le decisioni, vuol dire uscire dall'SPA e cominciare a ragionare con su enti di diritto pubblico, le aziende speciali consortili. Dopodiché, e chiudo veramente, dobbiamo dirci una cosa senza reticenza: la gestione pubblica è assolutamente necessaria perché il privato non deve entrare sui beni comuni, ma è assolutamente insufficiente se la lasciamo tale, perché se per 20 anni sono passate le privatizzazioni e noi non abbiamo percepito un'espropriazione, è perché troppo spesso il pubblico è stato distante dalle visioni dei cittadini tanto quanto il privato, al punto che quando è arrivata la vulgata privato è bello, noi non ci siamo sentiti espropriati perché eravamo già stati espropriati da gestioni tecnicistiche, burocratiche o in molte parti del paese da gestioni che hanno scambiato il diritto con il favore e il clientelismo. Allora noi dobbiamo andare a una gestione pubblica, ma deve essere chiaro a tutti che la gestione pubblica è condizione necessaria ma non sufficiente. Bisogna mettere in campo una gestione pubblica partecipata direttamente dai cittadini, dai lavoratori e dalle comunità locali. Cioè significa che su tutta la gestione del ciclo dell'acqua, compresa la tutela, i cittadini devono intervenire direttamente a promuovere le decisioni che si prendono. In buona sostanza, noi dobbiamo stravolgere il rapporto spazio-tempo costruito dalle politiche liberiste. Le politiche liberiste hanno allargato enormemente lo spazio, l'intero pianeta è diventato un mercato e hanno ridotto drasticamente il tempo delle decisioni e l'indice di borsa del giorno dopo. Noi dobbiamo fare esattamente il contrario, dobbiamo ridurre lo spazio, non quello culturale, io arrivo dalla Lombardia, state lontani. Va ridotto lo spazio della decisionalità democratica, bisogna riportare l'acqua, l'energia, i rifiuti nel territorio, è il territorio che deve decidere. Ma il tempo della decisione va allargato esponenzialmente, non è l'indice di borsa il giorno dopo, è cosa succede fra 7 generazioni delle decisioni che prendiamo ora. capite bene che la partita dell'acqua è molto più ampia dell'altro, e che allora vincere questa partita sull'acqua significa anche riaprire altri tipi di ragionamento sulla qualità della democrazia, sulla qualità dell'economia, sulla qualità della produzione, in una parola sulla qualità della vita di tutti noi. Grazie.